Fratello Giuseppe, abbiamo letto Apocalisse 17, verso 8, dove dice che la gente si meravigliava perché la bestia era, non è e verrà di nuovo. Cosa significa questo?
Beh, sappiamo che il dragone con le sette teste, o la bestia con le sette teste, si riferisce a Satana, il diavolo, che ha regnato il mondo attraverso ogni volta, attraverso una nazione diversa, un governo diverso, un dittatore diverso, un indiavolato diverso. Quindi la bestia era perché ha regnato fino ad allora. E non è più perché questi regni sono passati. Va bene, dice. I cinque regni da Egitto fino a Grecia sono passati. Imperi mondiali stiamo parlando, non imperi regionali, no. E poi dice verrà di nuovo. Quindi praticamente il diavolo viene di nuovo attraverso l'anticristo, il regno dell'anticristo, il regime suo, e poi sappiamo anche dopo il millennio verrà di nuovo. Quindi ci sono due verranno di nuovo.
Queste cose le studieremo ancora più avanti?
Sì, c'è
C'è tanto da capire qui.
tanto
E
da capire.
poi dice anche gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita. Chi sono questi?
Sì, questo qui è Apocalisse 17,8 in parallelo con Apocalisse 13,8 che dice lo stesso, che quelli che non sono scritti sul libro della vita, Apocalisse 13,8 dice libro della vita dell'agnello. Non riceveranno il marchio, non adoreranno la bestia. Allora, tutti quelli che non sono salvati in Cristo si meraviglieranno vedendo che la bestia che era, cioè attraverso i cinque regni passati, e non è più perché i cinque regni sono finiti, perché attualmente quando la profezia fu data 96 d.C. il regno era quello di Roma. Roma non era i primi cinque. E poi verrà di nuovo. Quindi verrà dall'impero numero 7, perché Roma è il numero 6, e poi verrà di nuovo dopo il millennio. Ci siamo.
Quindi
E
solo
si
quelli.
meraviglieranno perché di nuovo è risorta Roma. Che è successo? La ferita che parla Apocalisse 13 viene sanata. Sì, viene sanata e Roma, virgolette, risuscita politicamente. Però si chiamerà in modo diverso. Va bene, si chiama Magog, Gog, Magog.
E dicevi che solo quelli quindi che non sono salvati si meraviglieranno, gli altri no, i salvati in Cristo no.
No, perché sanno che è il diavolo, però è il mondo che la verità non ce l'ha e si meraviglia e dice, oh, guarda qui che potenza, qui fa la guerra, vince, guarda qua, ha riorganizzato tutto, nuova politica, eccetera. E quindi si meravigliano e lo seguono. Apocalisse 13 ricevono il marchio. Ci siamo?
Sì.
Bene, passiamo al verso 9. Vogliamo leggere?
Apocalisse 17,9. Qui sta la mente che ha sapienza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Apocalisse 17,9.
Sì, leggi anche il resto.
Sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto e quando verrà dovrà durare poco. E qui vediamo di nuovo era, non è, però verrà.
Sì, no, non è così difficile da capire,
Ma sì che è
praticamente.
difficile, se uno non te lo spiega.
Sì, lo so, però. Sì. Però quando, una volta che hai preso il bandolo della matassa, tutta l'Apocalisse diventa tutta semplice. È tutto in parabola, allegorie, enigmi, ma una volta che c'è il bandolo della matassa, tutto scorre perfettamente. Da questo puoi vedere quali sono le false profeti, i falsi insegnamenti che non vanno da nessuna parte, si bloccano.
Quindi il verso 9 dice che questa
Qui sta
bestia,
la mente che ha sapienza.
sì, la bestia ha sette teste, cosa
Sì,
rappresentano
abbiamo
queste?
già spiegato che. E la bestia o il dragone più precisamente ha sette teste che sono imperi mondiali che attraverso i quali il diavolo ha guidato il mondo, lo guida, lo guiderà fino ad Armageddon.
Come sai che sono imperi? Perché ci sono tante interpretazioni. Le chiese interpretano queste cose in tanti modi diversi. Perché tu dici che sono imperi?
Sì, però tutte le interpretazioni sbagliate non vanno da nessuna parte e non hanno senso. Non appena tu incappi in un falso profeta, non è che sono tutti falsi nel senso che vogliono ingannarti, è che loro stessi sono ingannati, poveracci. una volta che ti danno l'interpretazione sbagliata, di lì non vai da nessuna parte. Diciamo, la barca, la nave delle profezie si è arenata sulla sabbia degli uomini. Però quando ho l'interpretazione giusta, allora come un grillo saltelli di qua e di là e tutto si incastra come un puzzle perfetto.
E come sai che è giusto dire che sono imperi?
Per esempio in Daniele capitolo 7 vediamo che ci sono quattro bestie, universalmente riconosciuto da tutti gli insegnanti biblici, quelli che sono veri, che queste quattro bestie di Daniele 7 sono i quattro imperi. Uno è, primo era il leone, Babilonia. Secondo era l'orso con tre costole in bocca, che è Medio Persia, con tre costole dei tre imperi precedenti, Egitto, Assiria e Babilonia. E poi c'era la prossima bestia, che è un leopardo, e che rappresentava la Grecia, e quattro rappresentava Roma. Ma questi sono tutti d'accordo, qui non stiamo... Non c'è niente di controverso, questo qui non discute nessuno.
Ma infatti lo dice sono qui in Daniele 7, lo dice Daniele stesso che queste quattro bestie sono quattro re che sorgeranno sulla terra. Daniele 7:17.
Ecco, e poi dice sulla quarta bestia, quella che rappresenta Roma, dice ci sono 10 corna e che sono 10 re.
Verso 24, Daniele 7.
Sì.
Sì, l'ho trovato.
Il fatto che sono sette imperi, queste sette teste... E no, non è affatto difficile né complicato, perché lo vediamo nella statua di Daniele, che c'è la statua, c'è la testa Babilonia, poi Medio Persia le braccia, poi il ventre Grecia, le gambe sono Roma, e poi le 10 dita che sono il quinto impero, quello dell'anticristo che verrà, che non è ancora arrivato, sta arrivando. Poi vediamo questi cinque imperi, e poi se aggiungi gli imperi passati, che tutti sanno che prima della testa d'oro Babilonia c'era Egitto ed Assiria, tutti lo sanno, quindi diventano sette, quindi sette imperi.
Se andiamo a questi paralleli che hai enumerato in Daniele, sì, è facile capire che sono imperi.
Sì, e poi questo appunto in Apocalisse 17, dice qui sta la mente che ha sapienza, sette teste sono sette monti. Ora, sui quali la donna siede, sono anche sette re. Va bene, cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto. Ora, ci sono interpretazioni religiose assolutamente sbagliate, perché se protestanti cattolici sono sempre lì cani e gatti, no? Addossarsi tutti i mali possibili, immaginabili. Quindi per i protestanti, questa acquista Babilonia deve essere forza il Vaticano. E nonostante il Vaticano parzialmente fa parte di Babilonia perché è pieno di banche, ma anche tante chiese protestanti per il Vangelo di prosperità sono più o meno lo stesso, nonostante il Vaticano è inguaiato con le banche e va bene, però la profezia non quadra, non si incastra nel puzzle, perché qua dice la donna siede, sono anche sette re, e poi dice sono sette monti e sono sette re, quindi loro dicono beh a Roma ci sono sette monti, Roma ha avuto sette re, lì c'è il Vaticano, e senz'altro dire quello, no, senz'altro no.
Perché no?
Ma no, guarda, io qui c'ho la lista dei monti, qui a Roma c'è sette monti, vero, e c'ho la lista Palatino, Aventino, Celio, Campidoglio, Esquilino, Viminale, Quirinale, sono sette monti di Roma. Ora, sono anche sette re, ma rimaniamo sui monti. Se veramente Babilonia fosse
a Roma,
allora dice cinque sono caduti, uno è, l'altro non è venuto. E allora dobbiamo interpretare che cinque monti sono caduti, monte è rimasto, non si sa quale, e l'altro non è ancora venuto, arriverà con paracadute. Quindi questa interpretazione è semplicemente, evidentemente,
sì,
sbagliata,
non ha senso, sì.
Ecco, e poi dice sì però Roma ha avuto sette re, d'accordo, ha avuto sette re, cosa vuol dire? Non dimostra niente, è una coincidenza.
Perché
i sette re di Roma, se tu guardi le date che ce l'ho qua, 753 avanti Cristo, cominciato con Romolo, e sono continuate fino al 509, 753 al 509 avanti Cristo, questo è il periodo dei re. Quindi l'ultimo re è stato il 509, c'ho qui la lista se ti serve, sono Romolo, il primo re, 753 fu re, poi Numo Pompilio, Tullo Stilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo, o se preferisci il falso umile. Va bene, questi sono sette re e l'ultimo Tarquinio è stato nel 509 avanti Cristo. Quindi sappiamo che la profezia di Apocalisse Giovanni la riceve nel 96 dopo Cristo. E l'ultimo re era 509 avanti Cristo, quindi non, anche questo non quadra.
Passato tempo fa.
Esatto, quindi non ci siamo, i cari fratelli protestanti sono fuori binario qui, non è il Vaticano. Potete addossargli altre colpe, mi unisco alla musica e Pachamama e le banche di Roma e la pedofilia, tutto quello che volete, ma non è Babilonia. Ci siamo?
Sì, adesso dobbiamo capire perché i sette imperi calzano questa interpretazione.
Allora, abbiamo dimostrato che non è Roma, non è Roma il Vaticano romano, è la Chiesa romana. C'ha i suoi peccati abbondanti, ma non è Babilonia. Allora, come già ho detto, i sette imperi mondiali, che dice cinque sono caduti, in totale sono sette con quello che deve arrivare, cioè Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia e Grecia, cinque caduti. 96 dopo Cristo, Isola di Patmos, Giovanni, cinque sono caduti. E poi la profezia dice uno è e l'altro non è ancora venuto. È logico, perché 96 dopo Cristo vigeva il sesto impero mondiale, che era Roma. Quindi uno è, cinque caduti, Egitto, Assiria, Babilonia, Medo Persia, Grecia caduti, e uno c'è, il sesto, Roma. E poi dice e l'altro non è ancora venuto. E quando verrà dovrà durare poco. Chi è l'altro? L'altro non era venuto nel 96 d.C., non è venuto ancora oggi, che l'anticristo non è ancora arrivato. Però si stanno preparando le 10 nazioni europee a riceverlo e a eleggere il loro capo. Quindi l'altro non è ancora venuto e l'anticristo che viene quando? E non lo so quando viene, so solo che viene presto. Perché in base a Matteo 24 Gesù dice questa generazione non passerà, che tutto sarà compiuto, quindi ivi compreso l'arrivo dell'anticristo, il suo regno delle 10 nazioni e anche il rapimento. E Matteo 24, 34-35, lì dice questa generazione non passerà. Ora i segni sappiamo che sono stati adempiti. Quanto lunga una generazione? Opinioni sono diverse. 70 anni, Mosè diceva 70-80 anni. La persona vivente, la persona più vecchia al mondo oggi vivente, 110 anni mi pare, sono arrivati anche 116, e va bene, quindi questa è una generazione. Ora quando comincia, c'è chi dice che è cominciato nel 48 quando è sorto Israele, c'è chi dice che è cominciato con la prima guerra mondiale, sentirete i rumori di guerra, prima guerra mondiale 1914, quindi se oggi una persona vivente ha 110 anni, 1914, 2014, 2024. Però sappiamo che Gesù non può tornare al 2024. Perché?
Perché non è ancora venuta la tribolazione, i sette anni del patto dell'anticristo.
No, esatto, bravo. Non hanno fatto il patto dell'anticristo, dei sette anni, e quindi sappiamo, abbiamo sette anni di cuscinetto. Sempre sette anni. Quindi sicuramente... E allora quando è cominciata l'ultima generazione? E forse alla fondazione di Israele. Insomma, ognuno interpreta come vuole, però tutte le chiese che io ho predicato, tante, e tutti sono d'accordo, le chiese con lo Spirito Santo, di dire che siamo nell'ultima generazione. Sono d'accordo tutte le chiese che ho predicato.
Sì, sì, sì.
E tante. E allora vedere quando è che è cominciata questa generazione. Va bene, però non è tanto quando è cominciata, è quando finisce. Cioè il mio punto di riferimento è la costruzione del Tempio. Quando costruiscono il Tempio, in base a Daniele capitolo 8, lì cominciano gli ultimi sette anni. Abbiamo degli insegnamenti, dei video su questo, internet, se l'abbiamo Daniele 8.
Sì, abbiamo Daniele 8 e Daniele 9 dove c'è firmano il patto di sette anni. Infatti è molto utile, credo, studiare queste profezie di Daniele perché vanno in parallelo con il libro di Apocalisse.
Sì, basta,
Si completano uno l'altro.
basta che scrivete ad Angela, lei vi manda il corso biblico e siete a posto.
Torniamo alle sette teste.
Torniamo.
Allora, questa profezia di Apocalisse 17 può essere capita solo se ci immaginiamo che il presente adesso è l'anno 96 d.C. Se il presente è l'anno 96, allora capiamo che cinque imperi sono passati, uno esiste, impero romano, e quello dell'anticristo deve ancora venire nel
Sì.
futuro. Così si spiega. Puoi enumerare di nuovo le sette teste della bestia, quali sono?
Allora, sono Egitto, Assiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma e l'Anticristo e il suo regno. Sette.
Sette, sì. Quindi non sono monti, non è il
Eh
Vaticano, sono
no!
imperi mondiali. E perché non è incluso l'impero britannico, francese?
Eh no, perché quelle sono potenze regionali, invece qui sta parlando Daniele di imperi mondiali. Cioè tutto il mondo conosciuto al tempo dell'Egitto. Egitto controllava e quello è l'impero mondiale del mondo che si conosceva. La Cina nessuno lo conosceva, quindi profezie l'hanno ignorato. Bene, qui per amore della continuità, io direi, per renderlo più chiaro per voi, cari fratelli, salterò un verso, l'11, però ci torno dopo.
Va
E
bene,
così,
dove andiamo
e
allora?
sì, perché quello c'è qui c'è uno sbalzo di 1000 anni. Allora, stiamo qui dove eravamo arrivati. Alla settima testa, va bene?
Sì, e
Ci
dove
siamo.
andiamo?
Beh, il verso dopo, il 12.
Apocalisse 17, 12. Le
Si legge fino al 14, guarda.
10 corna che hai visto sono 10 re, i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno un unico scopo e daranno la loro potenza e autorità alla bestia. Essi combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è signore dei signori e il re dei re, e coloro che sono con lui sono chiamati eletti e fedeli.
Questo qui lo spiegheremo, diciamo, il verso 14 lo spiegheremo dettagliatamente quando arriveremo al capitolo 19, un paio di capitoli, va bene?
Allora, una domanda, verso 12, qui dice le 10 corna che hai visto. Quindi questa bestia ha 7 teste, abbiamo capito, sono 7 imperi mondiali.
Una testa,
Aspetta.
c'ha 10
E
corna.
perché? Perché io ho visto foto, immagini su internet di bestie con 7 teste e su ogni testa delle 7 c'era una corna. Cioè stavano cercando di distribuire le 10 corna tra le 7 teste.
Sì, però qua è internet,
Come sai
mica la
dove
Bibbia.
sono le corna?
Ma tu segui internet o la Bibbia? E
Io seguo la Bibbia, dammi una scrittura
qui
allora.
stiamo parlando di bestie, quindi è una bestialità appoggiarsi su internet, a meno che non c'è qualche predicatore mezzo pazzo come me che si appoggia di scrittura in scrittura in scrittura in scrittura, non come certi che prendono una scrittura, ci predicano sopra mezz'ora, interpretano per tre quarti d'ora e tu sei più confuso di prima.
Sì.
Dimostrazione zero, fondamento zero. Internet ti dice un sacco di cose, anche contro Gesù parla internet.
E tu avevi detto che le 10 corna sono su una testa, non su tutte le 7. E perché?
Come in internet. Perché quelle corna sono su internet, invece questa della Bibbia sono su una testa.
E come lo sai?
Perché una e non su sette teste? Ma semplicemente Daniele 7, l'abbiamo detto nel corso biblico, lo spieghiamo chiarissimamente, cioè che sorge una quarta bestia che
Verso?
rappresenta Roma, verso 7,
Sette.
rappresenta Roma, Daniele 7,7. E sulla questa testa, parentesi, Roma, ci son 10 corna, punto. Quindi da questo sappiamo che le 10 corna sono sulla testa, sulla quarta bestia di Daniele 7, sulla sesta testa della Dragone, Apocalisse 17, ci siamo? È logico, quindi sono tutte 10 sulla sesta testa. Perché? Perché la sesta testa è Roma. E allora Daniele 7 dice che Roma, che lei è la quarta bestia, ha 10 corna, che sono 10 re.
Cosa significa che dall'impero romano nascono 10 corna, 10 re?
Beh, le corna, lo dice Daniele 7, 20 a 25, dice le corna sono 10 re in Apocalisse, quindi, in Apocalisse 17 dice lo stesso, 10 corna sono 10
Sì,
re. Quindi, sta dicendo qui che le 10 corna non sono corna, sono re o regni o regimi o nazioni o presidenti.
sì.
Ecco, questo sta dicendo.
E dice che riceveranno potestà come re per un'ora insieme alla bestia.
Sì, un'ora, e qui vedi, a volte la Bibbia deve, a volte deve analizzarla letteralmente, va bene? A volte deve analizzarla, diciamo, in parabole. Quindi quando dice un'ora, dice, vabbè, controlliamo se è un'ora di 60 minuti. Qui dice che la bestia ha potere per un'ora. Allora incrociamo con altre scritture, per esempio Apocalisse 13,5, e dice la bestia avrà potere per 42 mesi. Che Apocalisse 11,2,3, 42 mesi, dice 1260 giorni. Perché specifica i giorni? Perché i calendari sono tutti sbilindrati. Mm-hmm. Ognuno ha il suo calendario. Allora Dio inventa un calendario nuovo, si chiama il calendario profetico, 12 mesi di 30 giorni ciascuno, 3 anni e mezzo sono esattamente 1260 giorni, dove lo dice Apocalisse 11, 2 e 3.
Quindi è un periodo molto breve praticamente.
Quindi un periodo molto breve appunto.
Per un impero.
Certo che Roma è 2700 anni che c'è Roma, mm-hmm. 2700 anni. E questo qui durerà 3 anni e mezzo. Perché? Perché sarà il diavolo incarnato, così orribile, così brutto, va bene, brutto come tre rospi rane di Apocalisse 16, e Dio gli dà solo 3 anni e mezzo, perché in Matteo 24, 22 dice se quei giorni non fossero accorciati nessuno si salverebbe. Allora Gesù li accorcia a 3 anni e mezzo.
Fratello Giuseppe, quali sono queste 10 nazioni che nascono dall'impero romano? Quali sono le 10 corna che danno potenza al diavolo,
sì,
all'anticristo?
Sì. Allora, abbiamo capito che vengono da Roma.
Sì.
Quello l'abbiamo capito.
Sì.
Sì, benissimo. Allora, punteremo i nostri binocoli verso Roma.
Sì.
Ok, però dice che sono 10 nazioni. E allora da Roma devono sorgere 10 nazioni.
E quali sono?
Allora, qual è la zona più potente di Roma? L'Africa... Sud America, che non era scoperto, la Cina,
e Italia.
L'Africa del Nord, dove lì però aveva delle colonie, l'Italia, il centro.
Sì.
Però sono 10 nazioni, quindi le nazioni più vicine possibile mm-hmm. a Roma. E allora, guarda caso, in questo caso la geopolitica ci viene in aiuto. Perché? Perché nel 1994 si sono uniti in Europa 10 nazioni. Hanno anche assunto la terminologia, il titolo di Unione Europea Occidentale. Unione Europea Occidentale. Che poi adesso si sono un po' calmati perché questo, quell'altro, perché l'anticristo non c'è e nessuno che riesce a tenere insieme 10 zucche quadrate. Mm. L'anticristo quando viene lui c'ha il bastone e quelli che sgarano ci pensa lui col bastone. Infatti ne distruggerà 3 nazioni, dice in Daniele 7. Quindi delle 10 distrugge o vince politicamente, ci sarà una guerra, vedremo, e poi prende di nuovo controllo sui 10, d'accordo. Allora, chi sono queste 10? Allora, queste 10 nazioni che si sono unite nel 94-95, quando andiamo in senso orario, sono le nazioni intorno a Roma, praticamente, come lo sappiamo, perché si sono unite, e se tu vai in internet, in enciclopedia, vedi che queste nazioni, West European Union, per scandirlo, è WEU. E adesso io te le posso enumerare, ma lo puoi scoprire anche da sola. La storia ci dice, la lista delle nazioni era, e io credo che sono quelle, a quei tempi c'era l'Inghilterra, attenzione, però l'Inghilterra è uscita, Brexit, ed è entrata l'Austria, che non c'era, e sono 10 di nuovo. Mm-hmm. Ora, in senso orario, se vuoi partire, queste sono le nazioni che si sono unite nel 94. Queste nazioni che sono unite in senso orario sono, partiamo da Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Germania, Grecia, Austria e l'Italia. Va bene? Giusto?
Sì.
Ho contato bene?
Sono 10.
Ho contato bene.
Sì.
Queste sono 10 nazioni che nel 94 si sono unite.
Ma credi che c'entra qualcosa con la coalizione che l'anticristo formerà o sarà una cosa completamente nuova?
Intanto 10 nazioni si sono unite e sono le nazioni che erano tutte nell'impero romano. Daniele 7 ci dice dalla testa di Roma, dice la quarta bestia, Roma, sorgeranno 10 corna. Daniele 7, 20 e 25 dice le 10 corna sono 10 nazioni, 10 re. Apocalisse 17 ripete, Le 10 corna di questa volta del dragone sono 10 re. Abbiamo scoperto che sono sulla testa numero 6, che è Roma, e Apocalisse 17 dice questi 10 corna sono 10 re. Insistentemente dice sono 10 re, o nazione, o regimi, come vuoi chiamarlo, repubbliche, come vuoi. Sono 10 re.
Sì,
tempi di Daniele mica ti va a dire il primo ministro, l'assistente, il presidente, no, c'erano re a quei tempi. Quindi cerchiamo di capire la lingua di quel tempo.
E cosa simboleggiano, cosa significano questi 10? Cioè per noi come cristiani, per i fratelli che si trovano in Europa, cosa significa che questi 10 danno potenza alla bestia, hanno un unico scopo? In altre traduzioni dice hanno uno stesso pensiero, sono completamente in unità con l'anticristo. In che modo questo influenzerà i nostri fratelli?
Beh, questo significa che direttamente collegabile a Matteo 24, 21, che dice, Gesù dice, sarà una grande tribolazione che non c'è mai stata prima, e se quei giorni non fossero accorciati, verso 22, nessuno si salverebbe. Il mio consiglio fortissimo, uscite dall'Europa. Uscite, fate conto che l'Europa è come quando Hitler ha cominciato a salire al potere. I saggi come Einstein sono andati ad Amburgo, preso un treno a Amburgo, lì hanno preso la nave e ha tagliato la corda. Einstein, 1932. Al 33 Hitler prende potere grazie all'incendio del Reichstag, il Parlamento, e dopo il resto è storia. Campi di concentramento per quegli ebrei che come protestanti e cattolici di oggi dicono Dio ci proteggerà nei nostri edifici, qui c'è la Madonna, là c'è Padre Pio, e i protestanti dicono bah, qui c'è il Madonno Pastore, là c'è le panche da scaldare, i nostri profeti, parentesi falsi, ci dicono che Dio è potente, che ci proteggerà, certo che è potente. Ma se Elia non andava dalla vedova di Sarepta non poteva essere protetto. È dovuto andare da una vedova e dire vedova, portami un pezzo di pane. Primo Re capitolo 17, un pezzo di pane. Elia non aveva un pezzo di pane e la vedova gli porta il pezzo di pane. Insomma, il pezzo di pane Dio poi l'ha moltiplicato per 3 anni e mezzo, Primo Re capitolo 17. E allora i fratelli che sono in Europa, siete nel posto più pericoloso del mondo. Qualunque altra nazione, a parte gli Stati Uniti, che è altrettanto pericolosa, va bene, anzi sarà distrutta, vedremo nel capitolo seguente, anche questo capitolo. E praticamente dovete uscire dall'Europa. Questo è il mio super consiglio.
Lo abbiamo studiato in Apocalisse 12, 6 e 14, dove dice che la donna fugge nel deserto, lontana dalla presenza del serpente.
Esatto.
Dove c'è un luogo preparato da Dio, quindi esatto. È volontà di Dio.
È volontà di Dio, solo che pochi ascolteranno, anche perché pochi sono la sposa di Cristo, perché abbiamo studiato che la donna che fugge nel deserto è la sposa di Cristo.
Sì, però è spiegato anche che se alcuni cristiani decidono di rimanere in Europa per qualsiasi motivo, non significa che non sono sposa.
No, ma però saranno i martiri di Cristo. O sei sposa di Cristo rifugiata o sei il martire di Cristo, sempre sposa. Ovviamente. I fratelli che non possono uscire o che non vogliono uscire, e preparatevi a essere martiri per Cristo, probabilmente sarà martirio. Infatti dice... Studiate bene Matteo 24, specialmente versi dal 15 al 22. Ci sarà una tribolazione, ha detto Gesù, come mai prima. I falsi profeti, state sedute nelle panche, non ascoltate quel disgraziato fetente, fratello Giuseppe, che vorrebbe che andate tutti in Sud America da lui. Bugia. Qui non abbiamo neanche tempo di incontrare i fratelli che vengono, figurate. E sono bugiardi e falsi profeti, il Signore li punirà. Il Signore, infatti ha detto in Geremia, i falsi profeti che profetizzano pace, pace, saranno distrutti nelle strade, e quelli che li ascoltano, distrutti insieme a loro. Geremia, capitolo 14.
E quelli che, tu sai che abbiamo situazioni di fratelli che sono proprio impossibilitati di uscire, non perché non vorrebbero, ma non hanno la possibilità o finanziaria o salute fisica o familiare.
Cioè magari sono in ospedale, che so, in coma o in ospedale che non possono camminare, logico.
Il Signore avrà misericordia di loro?
Ma figurati, ci mancherebbe altro. Signore li proteggerà o li prenderà come martiri?
Amen, sì.
Il Signore può fare quello che vuole, però vediamo i cristiani come adesso in Pakistan che hanno bruciato 22, 21 chiese, hanno bruciato con la falsa accusa di mancanza di rispetto per Maometto. Ma insomma, Maometto è un falso profeta, quanto educatamente glielo vuoi dire? E loro maledicono il nostro Dio e noi non possiamo dire che il loro profeta è falso. Però se te le dici così in Pakistan, mancanza di rispetto. Uè, è una cosa che loro hanno messo una legge, se tu manchi di rispetto devi morire. E Pakistan, fratelli, resistetevi che potete, poi spostatevi e andate a un'altra parte. Va bene? Vendetevi tutto e una valigia di cartone con uno spago e andate dove. Andate anche in altri posti musulmani se volete, per esempio in Turchia, non perseguono i cristiani, in Giordania c'è qualche fascino roso, però in Giordania non è così brutto come in Iran. Va bene?
Amen, sì. Fratello Giuseppe, in Apocalisse 17, 13 e 14 dice che queste 10 corna hanno un unico scopo, danno la loro potenza e autorità alla bestia, e questi combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà. Queste 10 nazioni, tra quali sappiamo che c'è anche l'Italia, saranno distrutte dall'agnello durante la battaglia di Armageddon? Dice l'agnello li vincerà.
Sto parlando della battaglia di Armageddon. Vengono dall'Italia e vengono anche dalle altre 9 nazioni, che poi sono 10 nazioni, perché in totale sono 11, perché come dice Daniele 7, ci sono 10 corna e poi c'è undicesimo più grande di loro che si unisce, diventano 11, che è sicuramente la Russia, perché Ezechiele 38 dall'1 al 6 dice che Gog, l'anticristo, guiderà una nazione che si verrà da una nazione che si chiama Magog, che le enciclopedie bibliche ci dicono Magog e Russia. Va bene?
Sì.
E allora hanno un unico scopo, perché è un po' come dice Leggi 17, cosa dice? Dio infatti.
Dio infatti ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, di avere un unico pensiero e di dare il loro regno alla bestia finché siano adempiute le parole di Dio. Apocalisse 17, 17.
Ok, questo è nell'altra Bibbia che usiamo, la Nuova Riveduta, e dice unico pensiero. E oggi di cosa si parla moltissimo? Del pensiero unico.
Unico.
Ed eccolo qui, 2000 anni
È
fa
vero.
profetizzato che ci sarebbe stato il pensiero
Ah,
unico, appunto il pensiero di Satana, un unico pensiero, e lo vedi nei media, lo vedi nei giornali, il pensiero di Satana, e tutti devono unirsi. Quindi perversioni sessuali, perversioni politiche, cioè, siccome non hanno la verità, e allora devono unirsi a un pensiero, e quel pensiero alla fine è il pensiero del maligno, va bene?
E quindi nazioni come Italia e le altre 9 che seguono l'Anticristo, quando dice l'agnello li vincerà, non significa che saranno completamente distrutte?
Beh, le nazioni no, però ci saranno guerre atomiche che moriranno miliardi, rimarrà poco. E Roma sarà sicuramente distrutta, e probabilmente con una bomba atomica, perché l'anticristo vorrà distruggere l'impero mondiale numero 6, che adesso è guidato dal Vaticano, dalla Chiesa Cattolica, per questo che si chiama la Chiesa Cattolica Romana. Non si chiama cristiana, si chiama romana, perché è una continuazione dei Cesari, degli imperatori, che spiritualmente parlando, i papi sono come degli imperatori e sono la continuazione del Sesto Impero, che appunto l'impero romano guidato dai Cesari è diventato la Chiesa Cattolica Romana guidata dai papi, che sono una specie di Cesari anche loro. Così come i Cesari si facevano adorare, esigevano, pena la morte, di farsi adorare come dei. Così come anche stessa falsariga dei faraoni egiziani che si presentavano come dei. E il motivo non era secondario, è che i sacerdoti arrivavano davanti a Faraone, in questo caso davanti ai Cesari, e nel nome di Dio, il Dio Sole, il Dio bla bla, dicevano, profetizzavano il futuro ai Cesari, agli imperatori. Allora, cosa hanno fatto i faraoni e i Cesari? Loro esigevano di essere adorati come dei, così che nessun altro Dio poteva andare da loro a dirgli cosa fare, cosa non fare, che anche loro erano Dio. Quindi, essendo il Vaticano la continuazione di Roma, che il Vaticano cosa ha fatto? Hanno creato il Sacro Romano Impero, che loro nominavano i re, Carlo Magno e tutti gli altri. Però anche loro si sono resi conto che dovevano essere Dio in terra, siccome il Vaticano è diventato una cosa politica. Però anche loro volevano avere l'autorità non solo come che rappresentare Dio, ma cioè avere questo diritto di infallibilità, che se volevano erano infallibili e potevano nominare i re. E così, così come i Cesari, anche i papi hanno cominciato a presentarsi come la rappresentanza di Cristo in terra, di Dio in terra, infallibili. Cioè, in certo senso, quando parlano loro è come se parlasse Dio per chi ha bocca. E quindi secondo me l'anticristo, io credo che butterà un'atomica sul Vaticano o su tutta Roma, perché deve eliminare, cioè prima che lui possa edificare deve distruggere quello che c'è di sotto. Lui non può edificare il settimo impero sul sesto, su Roma, sul Papa. Lui infatti, ancora prima che l'anticristo si presenti nel mondo, sta eliminando ogni autorità. Tu vedi che i media fanno sempre pubblicità contro le case regnanti, i re, le regine, tutti i nobili del mondo, e sempre lì cercare scandali. E hanno tolto la casa reale in Italia, in Bulgaria, in Germania, in Inghilterra è una casa regnante però nominale, perché non vuole nessuna autorità. Lui non, neanche l'autorità del padre, della madre, sui figli, niente. Deve distruggere la famiglia, così. Oggi ci sono questi movimenti contro il patriarcato, il padre padrone, cioè tutte queste cretinate. E così, togliendo il patriarcato, hanno messo il diavolato. Adesso chi guida i figli? Se non senza padre, sono orfani, abbandonati. E gli legalizzano la marijuana. Ma hai chiesto al padre? Il padre non conta. Se un bambino vuole cambiare sesso, non c'è problema, il padre, non ascoltare il padre. Ci sono articoli sui giornali che dicono che adesso un bambino di una scuola, un bambino minorenne, può cambiare sesso senza permesso dei genitori. Cioè il diavolo non vuole autorità, perché secondo Tessalonicesi, capitolo 2, dice lì vuol sedersi sul trono di Dio come se lui è Dio, e lui dirà io che lui è Dio. Andiamo al 15.
Apocalisse 17:15. Poi mi disse: le acque che hai visto dove siede la meretrice sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Apocalisse 17:15. Questo l'ha già spiegato. Quando hai menzionato all'inizio del capitolo che la meretrice siede su molte acque, hai citato questo, che significa che la meretrice controlla tanti popoli.
Sì, controlla tanti popoli. Praticamente il sistema babilonico, cioè il prostituto materialismo mondiale, i suoi sacerdoti di Baal, cioè la elite, i multinazionalisti, i padroni del sistema bancario, sono a tutti gli effetti come i sacerdoti che siedono sui popoli. Il diavolo controlla il mondo attraverso la religione del materialismo, guidato dai sacerdoti bancari, la elite, i multinazionalisti. Non dico le banche, la signorina seduta lì che è lì che conta i soldi, quelli sono impiegati. Sto parlando dei padroni bancari, gli anticristo, le sanguisughe, i vampiri che bevono sangue, per modo di dire, no? Spiritualmente stanno bevendo il sangue dei poveri. È come la larva, sono come i parassiti, il cancro del pianeta, questi sacerdoti bancari. Loro adorano i soldi e non gli interessa se le nazioni stanno morendo di fame, fanno prestiti capestro che non si possono ripagare, tutto un piano. Vabbè, non stanno prestando soldi, stanno comprando schiavi. Infatti dice Apocalisse 18:13 che Babilonia vive, cioè è stata trovata in Babilonia le anime che lei aveva imprigionato. Va bene?
Sì.
A posto?
Sì, grazie.
Allora 16.
E le 10 corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice, la renderanno desolata e la lasceranno nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco.
Ecco, e questo di bruciarla col fuoco, la Babilonia, la prostituta, lo studieremo meglio nel prossimo capitolo. Adesso non mi soffermo. 17.
Sì, però non volevo chiedere. Hai detto che la Babilonia è l'America? Va bene, lo dimostrerai nel prossimo capitolo, ma perché le 10 corna odieranno la meretrice? Mm. Perché la renderanno desolata? Perché adesso vediamo che l'Europa non odia l'America.
Beh, non la odia, però relativamente. Noi vediamo che Sarkozy ha fatto una dichiarazione pochi giorni fa, proprio 5-6 giorni fa, dicendo che gli interessi europei non sono gli stessi interessi americani.
Chi è Sarkozy?
La guerra in Ucraina è solo una cosa americana, l'Europa non c'entra niente, quella è l'America che con la sua egemonia vuole controllare il mondo, e noi europei stare a reggergli la coda all'America, mandare munizioni, mandare queste cose, diventare nemici con la Russia, che l'America è là per Coca-Cola a Disneyland, e noi qui europei siamo qui attaccati alla Russia, dobbiamo fare pace con la Russia. Che l'America se ne vada al diavolo al quale appartiene.
Mm-hmm. Chi è Sarkozy? Perché non
Sarkozy è l'ex presidente francese che è prima di Macron. E poi anche c'è altre nazioni che stanno lamentando. La Bulgaria si è lamentata, si è rifiutata di fare sanzioni alla Russia riguardo l'Ucraina.
Mm-hmm.
E l'Ungheria è assolutamente 100% contro la politica europea. La maggioranza degli italiani non sono d'accordo a mandare armi all'Ucraina, solamente la Meloni e il suo socio Draghi che gliel'hanno mandati. Ma diciamo tantissimi europei dappertutto si lamentano. E allora viene il giorno che le 10 corna si sposteranno, si allontaneranno sempre di più dall'America, come vediamo anche in Daniele, nelle guerre di Daniele 11:21 in avanti, l'Europa si allontanerà dall'America e alla fine odieranno la politica americana, cioè la meretrice, la renderanno desolata, cioè abbandonata, la lasceranno nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco. Mangiare le sue carni vuol dire che, diciamo, si impossesseranno delle carni dell'America. Quali sono? Le ricchezze mondiali, controllo sul petrolio, sulle miniere, le miniere di tutto il mondo, il suo controllo sui popoli, quindi mangeranno il cibo dell'America. L'America attualmente si ciba, è come un avvoltoio, una iena, che si ciba di vittime, di popoli che gli mette la catena intorno al collo delle banche. E allora questi qui si impossesseranno di tutto, questi 10, e diventeranno il seguito dell'America. Attualmente la Russia parla bene, le nazioni europee, alcuni di loro parlano benissimo, però una volta che viene l'anticristo, volteranno gabbana, si uniranno all'anticristo e diverranno il potere opprimente di turno, opprimeranno il mondo, e sarà anche peggio di adesso. Perché adesso il capitalismo fa morire popolazioni, nazioni, però riesci a barcamenarti. Se tu sei sveglio, puoi prendere un treno, guadagnare 4 soldi e andare in un'altra nazione. Ma quando c'è uno stalinismo, un Pol Pot, un maoismo, quindi in una parola l'anticristo che viene, è praticamente, per esempio, Corea del Nord, la settimana scorsa ho guardato un articolo, dice: hanno scoperto che una famiglia era cristiana, hanno fatto irruzione a casa loro, hanno trovato delle Bibbie e gli hanno dato 20 anni di prigione perché a casa sua aveva delle Bibbie. Quindi l'anticristo che viene, lo vediamo, leggi Matteo 24, 21 e 22.
Matteo 24, 21. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
22.
Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, 21 e 22.
Apocalisse 13, 7.
Apocalisse 13, 7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Ecco. E allora lui dirà che lui è Dio, le perseguiterà i cristiani, è una tribolazione terribile, va bene, e le 10 nazioni, virgolette, democratiche europee saranno dittatori al 100%, a leccare i piedi all'anticristo, aiutarlo a distribuire il marchio della bestia, così come anche ultimamente hanno distribuito queste false medicine. Voi sapete di cosa parlo. Cioè la storia è piena di nazioni che hanno iniziato una guerra insieme a una coalizione, insieme ad altre nazioni, però in mezzo alla guerra sì, hanno voltato gabbana. L'Italia, per esempio, ha abbandonato il nazismo, si è unita all'America. Cioè, ci sono situazioni così. E l'Europa abbandonerà l'America e si unirà alla Russia. E dalla Russia verrà un politico che si chiama Gog, che sarà l'anticristo. E loro gli daranno potere, si sottometteranno a lui. Infatti dice, verso 17, hanno un unico pensiero, attenzione, si parla di pensiero unico oggi, di dare il loro regno alla bestia finché siano adempiute le parole di Dio.
Apocalisse 17, 18. E la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra. Apocalisse 17, 18. Hai spiegato, fratello Giuseppe, questa donna, lo spirito del materialismo, hai spiegato come ha controllato gli imperi della storia dell'umanità, però adesso dice che questa donna è una grande città. E quale città?
Quale città? Qui bisogna interpretare, andiamo a Babilonia. Da come la descrizione del capitolo 18 ti spiega che non è solo una città, quindi è una nazione. E allora la città indica la nazione.
Ah.
E questa qua regna sui re della terra attraverso il materialismo, cioè Babilonia. Il diavolo regna su tutti quelli che amano e seguono il materialismo. Mm-hmm. Ci siamo?
Sì, quindi è una nazione, una grande città.
È una grande nazione, certamente.
Come e perché?
Il capitolo 18 molto dettagliatamente, nei dettagli si vede che è una grande e potente nazione.
E perché se il diavolo sta usando questa donna, questo spirito di materialismo per illudere persone, per distruggere imperi e nazioni, perché il diavolo adesso distrugge questa nazione? Perché il diavolo usa anche l'anticristo e con l'anticristo distrugge questa donna, la brucia col fuoco. Perché il diavolo distrugge il suo proprio strumento?
Perché il diavolo è specializzato a ingannare, imbrogliare, usa tutti, ma quando non gli serve più li distrugge. Beh, lui è il diavolo.
E come farà il diavolo a continuare a regnare distruggendo l'apice del materialismo, cioè la Babilonia?
buona domanda. Come, regna attraverso Babilonia, no? Attraverso l'adorazione delle cose materiali, il mondo che corre allagare materialismo, compreso alcune sciagurate chiese e i loro edifici. Beh, come regnerà? L'abbiamo spiegato, guarda, Apocalisse capitolo 13. Lo farà tramite il suo nuovo inganno, il marchio della bestia.
Ah.
Tramite il quale tramuterà l'umanità con il marchio che accettano. Quelli che accettano il marchio saranno tramutati in perfetti schiavi, automizzati, robotizzati, che non si lamentano mai, ma che solo osannano il loro grande capo, l'anticristo che verrà, e questo in virtù del marchio. Allora, per via del marchio potranno solo decantare le lodi dell'anticristo, cioè il diavolo. Ma leggi l'Apocalisse 13, andiamo lì, verso 3, 4 E tutta la terra?
E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
E adorarono il dragone, Satana.
E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo, chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Apocalisse 13, 3 e 4.
Vedi, non gli serve più far finta di dare cose materiali. E Adesso può depopolare il pianeta, può depopolare miliardi, trascinarsi all'inferno chi vuole. Mm-hmm. Arriverà un tempo durante la tribolazione che lui metterà il marchio a tutti. All'inizio della tribolazione lo metterà a quelli che controlla in Europa. Però quando la tribolazione, alla fine della tribolazione, lui, l'ira di Dio, distrugge Babilonia e a questo punto controlla tutto il mondo, ma lui spingerà il marchio della bestia a tutti, 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 tutti. Però queste dureranno solo pochi giorni. Gesù ha detto che quei giorni saranno accorciati. Io ho calcolato che il marchio della bestia, ho calcolato che il controllo mondiale del diavolo sarà solamente durante l'ira di Dio, precisamente alla settima coppa, Apocalisse 16, distrugge Babilonia non c'è più, lui può dare il marchio a tutti quanti e obbligarlo su tutti, ma ho calcolato questo non sarà più di una settimana, secondo la mia interpretazione, perché è la settima coppa di Apocalisse 16, che è un periodo di 30 giorni che precede i 45 di Armageddon. Durante Armageddon il diavolo avrà le mani piene, che non potrà fare altro che lasciarsi distruggere da Cristo in persona, che sbuca dal cielo su un cavallo bianco, leggilo, Apocalisse 19:11, seguito dalla sposa, solo la sposa lo segue. Preghiamo di esserci, distrugge l'anticristo 45 giorni, dice Daniele, capitolo 12, 45 giorni e dopo comincia il millennio. Se tu vedi, hanno già cominciato adesso a impiantare il microchip, che io credo sarà il marchio della bestia, credo io. E adesso è solamente a livello volontario, pubblicizzato dai media, i quali offrono, anzi decantano, i supposti vantaggi del microchip, dell'impianto del microchip. Non c'è ancora l'anticristo e i media sono già lì con le arpe, con gli strumenti musicali a dire che vantaggi che riceve il microchip. Non c'è neanche ancora l'anticristo e quando arriva cosa faranno? Gli leccheranno i piedi e andranno avanti ancora di più. Guarda, ho preso solo a caso qua due o tre giornali qua, vuoi leggerne uno? Si chiama Inside Marketing, cosa dice su questo soggetto?
Microchip sotto pelle, applicazioni e vantaggi per le aziende.
Migliaia di persone?
Migliaia di persone in Europa hanno deciso di impiantare un microchip sotto pelle. Eccone l'utilità e i vantaggi che ne ricavano le aziende.
Hai capito? Cioè, già sto parlando la lingua del mondo qui. Stanno spingendo il microchip con la lingua del mondo. Qual è la lingua del mondo? Sì. I vantaggi delle aziende. Tranquillo che se le aziende hanno vantaggi ci pensano loro a spingerlo.
Ma i fratelli inviano pubblicità da TG1, TG3, così. Microchip, i vantaggi, donne che sono così contente e felice di averle.
TG1, TG2, chiamali anticristo 1, anticristo 2. Qui c'è la Wikipedia che c'ha, così che dice microchip.
Microchip, identificazione animali.
Microchip è un circuito?
Il microchip è un circuito integrato applicato sul tessuto sottocutaneo di un cane, gatto o di un altro animale.
Hai capito? Cioè vogliono trattarci come animali, però per grazie di Dio noi, la potenza dello Spirito Santo, noi lo rifiuteremo nel nome di Gesù Cristo. Dopo gli animali, cosa passeranno? Agli uomini naturalmente, agli umani.
Ma sono passati già. In America abbiamo visto l'altro giorno un video come fanno pubblicità, guarda che utile se tu metti questi microchip sui tuoi figli, saprai sempre in ogni momento dove sono, non si perdono e saprai cosa fanno. Utile, no? Per un genitore?
Ma guarda, se Dio volesse che i genitori sapessero sempre dove sono i figli, guarda gli uccelli, loro c'è un senso d'orientamento, sanno sempre sanno sempre dove volare in un giorno di tempesta, di pioggia, di vento, di buio. Loro sanno dove volare, sanno dove il nord, il sud. Cioè, Dio poteva dare un senso così ai genitori per sapere dove sono i figli, ma Dio non vuole questo, non vuole un mondo robotizzato. Guarda, c'è un giornale, il Post It, cosa dice quell'articolo?
Un tetraplegico è tornato a muoversi grazie a un chip.
Ah, un tetraplegico tornato a muoversi grazie a un chip, gloria al chip. Hai
Sì.
capito? L'Anticristo offrirà il chip. Con tutti i vantaggi, non dovrai aprire la porta del garage, basta che ti avvicini, il frigorifero ti avvicini, si spalanca il frigorifero, ti allontana e si chiude, avanti col marchio. Questo è un tetraplegico che si muove col chip, ma questo è un miracolo tecnologico. Guarda, la Repubblica, il giornale Anticristo, la Repubblica Anticristo, cosa
Un
dice?
chip potenzierà il nostro cervello?
Hai capito questo qua? Adesso per potenziare il cervello usano la cocaina. Uno prende la cocaina e diventa, sai, tutto sempre perfetto, come tipo Hillary Clinton che è una drogata. Cioè vanno lì le manifestazioni, un sorriso di 1,5 m, cioè mica è normale questa qua. Io l'ho guardata negli occhi questi sorrisi super sgareggianti, è drogata. Ho lavorato con drogati, so come reagiscono. E i politici, cioè, tu vedi in televisione, i politici più super duper sono drogati. È la cocaina che prende. È come se tu bevi 3-4 caffè e sei sempre tutto qui, sveglio, arzillo. Sì, però cade in depressione, che non puoi andare a 3 caffè al giorno o 4. E
Sì.
allora arriva l'Anticristo. Guarda, perché non vai a Apocalisse 13 e 14, capitolo 13, versetti 13 e 14. E operava grandi prodigi, 14.
E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concessa di fare in presenza della bestia. Apocalisse 13, 13 e 14. Qui parla del marchio della bestia? Farà
Sì, il marchio della bestia parla qui.
prodigi il
Sì,
marchio?
perché è proprio in questo il capitolo. Quindi seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare. Quindi il microchip farà prodigi, il microchip farà miracoli, il paralizzato che cammina, il muto che parla. Non ti serve Gesù, Dio, la Bibbia. Guarda, c'è il grande anticristo che si chiamerà il nome. Cioè, quando è arrivato Hitler, oh che bel nome Hitler, Stalin, oh che bel nome Stalin, avrà un nome rispettabile. Lascia perdere la Bibbia, guarda qui, prendi questo chip e cammini, ciechi vedono, gli metti un microchip al posto degli occhi, una videocamera, sì, e poi cosa fai quando sei morto? Cosa faranno i microchip? Ti daranno la vita eterna? I microchip ti insegnano ad amare, ti insegnano a non essere geloso, orgoglioso, adultero, egoista. Ti insegnano? E quando sei malinconico, il microchip è come la cocaina, sempre felice, sempre felice. Sì, ma quanto durano queste cose? Come dice in Apocalisse 18 o 23, dice, con le sue magie Babilonia ingannava il mondo. Il microchip è una magia. Una magia tecnologica. Ma Gesù ha bisogno di tecnologia. Gesù non ha bisogno di chip che schiavizzano. Quanto costa il microchip? Oh, questo no. Oh, su, 20 euro. 30. No, non costa 20-30 euro. Costa l'anima, perché ti schiavizza. Devi pagare con la tua anima. E invece Gesù viene a salvare l'anima. Gesù ci guarisce tramite la sola fede, non serve il microchip. Gesù ti guarisce per fede, come anche noi stessi abbiamo testimoniato centinaia di guarigioni.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen.
Senza microchip tecnologico, è
Gloria a Dio.
abbastanza una preghiera del cuore.
Grazie, Signore.
Gesù, ti benedico, grazie
Amen.
Signore. Grazie Gesù che sei venuto per liberarci, per amarci. Signore, liberarci. dai chip, dalle magie, dagli inganni che da migliaia di anni il diavolo tiene il mondo succube, imprigionato dalle sue bugie, perché no, la luce della verità non splende. Grazie, grazie, Signore. Ti
Amen.
benedico, Gesù.
E abbiamo finito il capitolo, vero Giuseppe?
No, abbiamo saltato, ti ricordi? Qui c'è qualche scrittura che manca.
Ah sì, abbiamo saltato una scrittura.
Eh sì, è certo, abbiamo saltato una scrittura. Manca una scrittura che l'abbiamo
Vero.
saltata. E la scrittura è 11, perché questa scrittura praticamente fa un salto di 1000 anni. Capito? Allora andiamo lì, andiamo a dopo il millennio. Ci siamo?
Sì,
Allora devi
Apocalisse
leggere l'11,
17,
sì.
11. E la bestia che era e non è più, è anch'essa un ottavo re, viene dai sette e se ne va in perdizione. Wow.
Abbiamo spiegato le sette teste, i sette
Sì, abbiamo spiegato che sono sette teste, qui sono otto, cosa vuol dire?
re. Mistero.
Se sono sette, cosa significa questo
Ma
ottavo re? Chi è?
questo qui, per anni io ci ho studiato, da nessuna parte ho trovato una risposta così, però un giorno il Signore me l'ha aperta questa scrittura e adesso te la apro a voi.
E dice che viene dai sette e se ne va in perdizione.
L'interpretazione è che questa ottava bestia fa un salto di 1000 anni,
Come lo sai?
perché adesso te lo spiego,
Dove è scritto?
va bene? Perché quando diciamo le sette teste, i sette re, la bestia viene bruciata, giusto? E viene bruciata, cos'è? Bruciata in Daniele 7:11 viene bruciata questa bestia. Vuoi leggere, vuoi andare lì che...
Sì.
La bestia viene bruciata in Daniele 7:11, che sarebbe Apocalisse 20 verso Apocalisse 19 verso 20, viene bruciata in adempimento di Daniele 7:11. E poi andiamo all'ottavo, con calma.
Ok. Daniele 7:11.
Sì.
Io guardavo ancora a motivo delle parole arroganti che il corno pronunziava. Guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto. Gettato nel fuoco per essere arso. Daniele 7:11.
Hai capito? Allora, qui la bestia, l'anticristo, profetizzata da Daniele 7:11, quindi 500 anni prima di Giovanni all'Apocalisse, era profetizzata che la bestia veniva bruciata, come Giovanni profetizzò nell'Apocalisse 19, verso 20.
E questo quando succede?
E questo qui succede ad
Ad
Armageddon.
Armageddon, ok.
Leggi anche Ezechiele 39. Vai, Ezechiele 39, lì vediamo la stessa profezia.
Sì.
Allora, 4 e 5 parla dell'anticristo.
Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi. Tu cadrai in mezzo ai campi, poiché io ho parlato, dice Dio il Signore. Ezechiele 39, 4 e 5.
Ok, quindi cadere in mezzo ai campi, in inglese dice open field, un campo di grande distesa, e sappiamo che l'anticristo muore ad Armageddon, quindi sta parlando di quello, che Ezechiele capitolo 38 e 39 è tutto su Gog l'anticristo, e poi 39 verso 4 e 5 dice: tu cadrai sui monti di Israele con tutte le tue schiere, cioè le 10 corna, 10 nazioni, la Russia, Magog, e tutti i popoli che saranno con te, e ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie, le bestie dei campi, come dice appunto Apocalisse capitolo 19. Lì dice esattamente questo, proprio parola. Sarete divorati dalle bestie dei campi e dagli uccelli, perché
E
io ho
allora,
parlato, dice Dio. Questa è la battaglia di Armageddon.
se qui in Daniele 7, Ezechiele 39 vediamo ad Armageddon la bestia distrutta e va in perdizione, perché di nuovo in Apocalisse 17 dice che la bestia che era e non è più, appunto perché è stata distrutta in Armageddon, perché diventa un ottavo re, viene dai sette, se ne va di nuovo in perdizione? Già è andata in perdizione, no? Ad Armageddon.
No, questa è la bestia anticristo che in Armageddon, Apocalisse 19:20, viene bruciata. Non il diavolo, no,
Giusto,
non
sì.
il dragone, sono due persone diverse.
Sì.
Ecco, invece, dopo Armageddon, che l'anticristo buttato nel lago di fuoco, Apocalisse 19:20, il diavolo invece viene imprigionato nell'abisso senza fondo, Apocalisse 20, verso 1 e 3. Quindi prima al capitolo 19 l'anticristo bruciato. Al capitolo 20 il diavolo viene imprigionato, mm-hmm. prima del millennio, all'inizio del millennio. Mm-hmm. Infatti leggi, vai lì Apocalisse 20.
Ok, Apocalisse ecco, allora, 20.
Il diavolo imprigionato, le prime tre scritture, il diavolo imprigionato.
Sì.
D'accordo?
Sì.
E allora per quanto tempo viene imprigionato?
Per 1000 anni.
1000 anni. A posto.
Verso 2.
Allora adesso facciamo un salto di 1000 anni. Sei pronta?
Sì.
Fai un salto.
Come faccio?
Boom. Dopo 1000 anni che succede? Succede che al verso 7 leggiamo.
Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog.
Va a sedurre Gog e Magog. E chi sono questi Gog? Gog è nel lago di fuoco. Beh, si sta dicendo che con la stessa bugia che ha creato l'impero mondiale dell'anticristo marxista, Gog rappresenta marxismo, Magog è la Russia, lo spirito, la politica della Russia è il marxismo. Quindi con la stessa bugia del marxismo, cioè Magog, che l'anticristo ha usato per fare il suo regime mondiale, il diavolo dopo 1000 anni userà la stessa bugia, userà.
Uh-huh.
Ci siamo?
Cosa sta cercando di fare dopo 1000 anni?
Allora, continuiamo a leggere. Radunarle?
Per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare.
Ecco, cosa sta cercando di fare? Sta creando, malcontento, mormorazioni, tutti che si lamentano, vogliamo più libertà, vogliamo essere liberi, non vogliamo adorare Dio, noi vogliamo essere liberi di adorare e di non adorare, e essere credenti o essere atei, e tutti siamo uguali, uguaglianza, perché alla fine quando tu scegli chi vuoi adorare, sappiamo che alla fine stai adorando Satana. E allora il diavolo li raduna insieme, li raduna, va bene? E cosa, quando sono radunati tutti pronti a fare guerra contro Dio, verso 9.
E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta.
Alta. Allora, arrivano da tutto il mondo che il diavolo li ha fatti mormorare, come oggi fa mormorare italiani, si lamentano, destra e sinistra, i francesi si lamentano, i tedeschi si lamentano. Nessun governo è buono al mondo e tutti vogliono cambiare il governo.
Ma hanno ragione.
E quando lo cambiano ne mettono uno peggiore.
Ah, eh sì.
E allora il loro numero è come la sabbia del mare. Va bene? E assediano il campo dei santi. E così è il campo dei santi. Il campo dei santi dobbiamo andare a studiarlo in Zaccaria 14. Va bene? 16 al 17. Lo vuoi leggere? Così ti spiego cos'è il campo dei santi.
Zaccaria 14.
16 e 17, lì ti dice cos'è il campo dei santi. Zaccaria 14 sta parlando dopo la battaglia di Armageddon, che viene spiegata nelle prime 13 scritture. E quindi Zaccaria, 15 scritture. E quindi Zaccaria dall'1 al 15 parla di Armageddon. Poi al verso 16 e 17 parla del dopo Armageddon, quindi mm-hmm. durante il millennio. Mm-hmm. Leggilo.
Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti e a celebrare la festa delle capanne. Quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro. Zaccaria 14, 16 e 17.
Quindi sta dicendo di tutte le nazioni che salirono contro Gerusalemme. Chi è? L'anticristo, Gog, con Magog, i 200 milioni di soldati di Apocalisse capitolo 9. Entreranno in Armageddon, conquisteranno Israele, Gerusalemme, ma solo per pochi giorni. E allora viene Armageddon e il Signore li distrugge tutti, dal primo all'ultimo, non se ne salva uno. E allora la profezia dice: tutte le nazioni che saranno rimaste di quelle che salirono contro Gerusalemme, il Signore chiederà loro di venire a Gerusalemme, loro o la loro delegazione, ad adorare il Re. Il Re chi è? Gesù Cristo. Lo vediamo anche nel Salmo 2, che dice: perché mormorano le nazioni? Perché si lamentano? Infatti si lamentano così tanto che assediano Gerusalemme, il campo dei santi, per distruggerlo. Cos'è il campo dei santi? Durante il millennio ci saranno delle conversioni, contrariamente alle baggianate che certe chiese predicano, baggianate che non c'è più la grazia. La grazia è andata in vacanza a Rimini. E dopo il rapimento la grazia è sparita. E chi accidenti te l'ha detto a teste cretinate? La grazia rimane, e come? Gesù dice: sono con voi sino alla fine del mondo. Il mondo c'è ancora? C'è Gesù. E se c'è Gesù, c'è la grazia. E se c'è la grazia, c'è la salvezza. E loro durante il millennio si salveranno. Ci sarà evangelizzazione. Gli ebrei convertiti a Cristo dovranno evangelizzare il mondo.
E questo, ci sono scritture su questo, per esempio Gioele 2, dove c'è la descrizione della battaglia di Armageddon. Il Signore dice: anche adesso chi si pentirà e verrà da me lo riceverò, durante la battaglia di Armageddon.
Durante Armageddon dice: venite, prima, durante, dopo, se vi pentite il Signore vi perdona. E allora questi convertiti avranno un centro, non sarà il Vaticano, non sarà la Mecca, non sarà la cattedrale di Canterbury protestante a Londra, non sarà il Vaticano né niente, non saranno i mormoni, non saranno i geoviani, i cattoliciani o i protestantiani. Dove sarà la città? Sarà a Gerusalemme.
Dice Gerusalemme.
Perché dice Zaccaria 14, tutti gli anni dove viene qua quelli che sono sopravvissuti delle nazioni anticristo, qua ad adorare il Re, che è il Re Gesù Cristo. E quelli che non vengono, niente acqua, non piove. I contadini non potranno abbeverare i campi, perché non siete venuti a Gerusalemme ad adorarmi, dice il Signore.
Però questo sarà durante il millennio. Abbiamo letto però che in Apocalisse 20, che è collegato con Apocalisse 17:11, dopo il millennio il diavolo, che è sciolto dalla sua prigione, di nuovo cerca di creare un nuovo impero, l'ottavo impero mondiale.
La bestia è l'ottavo, infatti dice Apocalisse 17. Lui è l'ottavo. E infatti dopo i sette imperi, prima del millennio, dopo il millennio c'è un altro imperatore, un altro regno, un altro anticristo, ma stavolta è il diavolo in persona. Lui è l'ottavo.
Non è l'anticristo, che è già nel lago di fuoco, questo è il diavolo stesso.
Questo è l'ottavo. Leggi l'ottavo Apocalisse 17.
11. Lo rileggo.
E dove dice l'ottavo? Lì, guarda.
E la bestia che era e non è più, è anche essa un ottavo re. Viene dai sette e se ne va in perdizione.
Capito? Viene dai sette nel senso che era sempre il diavolo che teleguidava i sette. C'era sempre un anticristo, certo. Sette volte.
Sì.
Però tutti e sei sono stati distrutti, rimane il settimo, l'anticristo che va nel lago di fuoco. E la bestia che era e che non è, anche lui viene dai sette. È sempre lo stesso spirito. Mm-hmm. E lui è l'ottavo. L'ottavo appunto che dopo il millennio lui viene sciolto dalla prigione verso 7, va bene? E allora va per tutta la terra, inganna tutti, imbroglia tutti nel nome della politica di Magog, quindi di nuovo marxismo. Ha tentato col fascismo, non ci è riuscito, nazismo non ci è riuscito, ci sta provando col capitalismo, non ci riesce perché sta crollando, perché sono tutte bugie. E adesso ci ha provato col marxismo, e ha ingannato il mondo che è diventato il settimo impero, distrutto da Armageddon, torna dopo il millennio e di nuovo resuscita lo stesso vomito, la stessa bugia, cioè il marxismo di nuovo, perché Magog vuol dire il dragone rosso, vuol dire marxismo.
E poi dice che se ne va in perdizione. Cosa succederà?
Succederà che finalmente, leggi verso 10. Apocalisse 20 verso 10.
Ah sì, siamo rimasti al verso 9. Ecco, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò.
Quindi, leggi tutto il 9.
E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta. Ma un fuoco dal cielo discese e le divorò.
Oh, noi vediamo in Secondo Pietro, capitolo 3, che dice che la terra sarà bruciata, il pianeta sarà bruciato. Quindi tutto l'inquinamento nella stratosfera, i detriti dei satelliti sfasciati che circolano, rottami, che ruotano, l'inquinamento sulla terra, l'inquinamento sotto la terra, inquinamento nei fiumi, nei mari. Adesso Fukushima, il Giappone ha rilasciato l'acqua radioattiva, il mondo è mezzo inquinato completamente. E allora dice che scende fuoco e brucia la terra, dice Secondo Pietro capitolo 3, credo, brucia la terra. E allora cosa succede? Qui, ecco, questo fuoco di Apocalisse 20 verso 10 praticamente distrugge il pianeta. E allora il capitolo dopo, Apocalisse 21, e vide nuovi cieli, nuova terra e la nuova Gerusalemme. Quindi c'è la nuova terra, il mondo torna allo stato di Adamo ed Eva sulla terra. Invece salvati in Cristo, nuova Gerusalemme. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Ecco, allora vai al verso 10.
E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Abbiamo letto Apocalisse 20, da 7 a 10.
Allora, hai capito? Che succede al diavolo quando viene liberato? Apocalisse 20, verso 7? Inganna il mondo e circonda città dei santi e scende fuoco dal cielo e li brucia tutti e brucia
distrutto
anche il diavolo, che lo butta nel lago di fuoco, dove lì sono lì ad attenderlo il bestia, falso profeta. Stanno parlando dei loro cadaveri.
Sì. Poi,
Isaia 66, 24 dice i cadaveri, cioè nell'inferno, contrariamente all'accusa dei satanisti che Dio si diverte a tormentare le anime per l'eternità, non è vero. Lì muoiono le anime, muoiono e saranno tormentati i cadaveri. Perché? Perché dice Isaia 66, 24, dice gli adoratori, quelli sopravvissuti, popolo di Dio, andranno ad adorare Dio, e quando vanno ad adorare vedranno i cadaveri di quelli che si erano ribellati. Ci sarà un modo che per l'eternità i cadaveri del diavolo, dell'anticristo, falso profeta e della zizzania continueranno a ribollire nel lago di fuoco, cadaveri morti. Quindi quelle religioni che dicono no, Dio li fa strillare per l'eternità. Per l'eternità Dio si godrà la sofferenza. No, scusa, non il mio Dio. Il mio Dio è amore, ama persino i nemici, e anche il diavolo, eccetera, li fa morire. Buonanotte e ciao.
In conclusione, Apocalisse 17:11, dove vediamo un ottavo re, un ottavo impero, si spiega con Apocalisse 20:7-10. Qui vediamo l'ultima carriera del diavolo, quando cerca
l'ultimo atto.
Di nuovo cerca di ribellarsi, però stavolta viene anche lui distrutto totalmente.
Stavolta a Dio non gli serve più il diavolo, perché fino adesso ha ancora bisogno del diavolo, okay, marginalmente, ma ne ha bisogno. Perché? Perché deve essere una calamita il diavolo. Calamita che deve attirare la zizzania, e così che Dio lo può buttare tutti quanti nel lago di fuoco. Ma viene a salvare il suo seme, come dice Matteo 13.
E credo che con questo abbiamo finito Apocalisse 17.
Non c'è più domande?
No, però fratelli, inviate domande se qualcosa non è chiaro.
Sì, perché qui, sai, Angela è chiara con le domande, ma predicatore non siamo sicuri se è chiara con le risposte. Hai capito?
Sì.
Lui, poveraccio, cerca, però non è che ci riesce sempre a essere chiaro. Tu, Angela, controlla, per favore.
Ci provo, però ho bisogno dell'aiuto dei fratelli.
Se non è chiaro, accendi una candela, insomma, fai qualcosa.
Sì,
fratelli, ho cercato di rendere il più chiaro possibile. Io non capisco tutto, non so tutto, eccetera. Quello che il Signore mi ha mostrato in 50 anni di vita missionaria, di studio della Bibbia, è qui. E senz'altro domani mi mostrerà delle cose che oggi non so. Fate domande e per grazia di Dio, quel poco che so vi risponderò. e quello che non sono chiaro andate dal Signore, Lui è chiarissimo sempre.
Amen, sì.
Basta sintonizzarsi. Un bacio, un abbraccio, una benedizione nel nome di Gesù Cristo. Avanti con Gesù, l'anticristo viene, ma noi lo metteremo sotto i nostri piedi.
Grazie,
nello Spirito. Persino i martiri che pagheranno con la vita lo metteranno sotto i piedi.
Amen.
Come ha fatto Gesù morendo in croce.
Amen.
Ha messo il diavolo sotto i piedi ed è risorto. E noi risorgeremo anche noi come lui.
Grazie,
nel nome di Gesù Cristo. Infatti un martire non muore, ma passa come da una stanza all'altra. Esce da questo corpo decrepito ed entra nel, e rimane il corpo dell'anima immortale.
Grazie,
eterno,
Signore.
Perpetuo, come Gesù dice, saremo come lui. Gloria, gloria,
gloria,
te, gloria,
Signore,
e gloria.
Amen, amen.
Alleluia, noi ci risentiremo per Apocalisse 18. Non mancate. Un bacio, un abbraccio, super.
Amen.
Amen e amen.
Amen. Tanto amore da tutti noi fratelli. Un abbraccio grande, grande, grande. Ciao.